Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Incontrare l'inatteso. Vita cristiana per gente perplessa. Meditazioni di Giuseppe Forlai, proposte al microfono da Monia Parente.
I discepoli chiedono l'onore dei primi posti, poiché hanno paura di non diventare nessuno, di non essere visti e additati nelle piazze, come quei farisei e maestri della legge sempre in ansia per la loro reputazione, amanti dei saluti e degli inchini, dei seggi riservati nelle sinagoghe e nei conviti. Il Signore li condanna, perché sono schiavi della loro ansia di essere visti. Tutto, anche gli atteggiamenti di umiltà, hanno lo scopo di attirare lo sguardo. Essi ingrassano a forza di complimenti e di lusinghe, cercano tra la folla chi si curi di loro. L'evangelista Luca, molto finemente, mette costoro in relazione all'uomo malato di idropisia, gonfio e con la pelle tirata, oramai incapace di espellere liquidi dal suo corpo. Anche il cristiano rischia di ammalarsi di idropisia se cerca altro rispetto allo sguardo del Signore, l'unico che sappia veramente chi siamo e quanto valiamo. Gesù, libero dalla schiavitù degli sguardi, per guadagnare la gloria incomprensibile della croce, si mette all'ultimo posto. Attenzione però, questa scelta non va intesa come il risultato di una vita vissuta all'insegna della commiserazione o del vittimismo, bensì di un progetto ben preciso di Dio che, come dice San Paolo, ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato per affermare la sua potenza. Il Signore ha cercato di insegnare ai Suoi come e perché stare all'ultimo posto, come e perché considerare una grazia il non far carriera, anche all'interno della comunità cristiana, e lo ha fatto prendendo spunto da una situazione molto concreta, un pranzo, avvenuto non a caso dopo la guarigione di un idropico, lì, in quella stessa casa. Il mangiare insieme era il momento della vita sociale in cui, al di là del cibo e del vino più o meno annacquato, gli ebrei prendevano spunto per trattare i temi più vari e discutere posizioni religiose diverse. Secondo la consuetudine, ci si disponeva intorno alla mensa bassa e imbandita, in cerchi concentrici, formati da divani a tre posti, nei quali solitamente al centro sedeva un invitato eccellente o un sapiente maestro. Chi sedeva ai primi posti era riconosciuto come un uomo che aveva molto da insegnare e per questo veniva onorato. Nei banchetti nuziali, poi, il sedere ai primi posti aveva la funzione di mettersi in mostra in un momento della vita sociale fortemente rappresentativo. Gesù si ferma sulla porta di casa e osserva la corsa ai primi divani degli invitati e sentenzia: chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Se mettiamo insieme i pochi elementi biografici su Gesù sparsi nei Vangeli, possiamo ricavare questa conclusione. Egli ha scelto l'ultimo posto perché noi potessimo incontrarlo. Gesù si fa umile perché noi, incontrandolo, non ci sentissimo scrutati dall'alto in basso, perché la vergogna dell'uomo per la propria indegnità non divenisse un ostacolo insormontabile al riconoscimento della misericordia. Egli, fattosi mite e umile di cuore, fa famiglia con gli affaticati e gli oppressi. Ecco perché chi si lascia abbattere dal peccato, in un certo senso, vanifica l'umiltà di Cristo. Quali sono le strategie attraverso le quali Gesù si è collocato all'ultimo posto? Qualche accenno. Il Figlio dell'uomo, il divino per natura, si è fatto ultimo prima di predicare l'umiltà, nascendo da una donna al cui concepimento virginale quasi nessuno crederà. Come se non bastasse, il prodigio del concepimento virginale avverrà a Nazareth, l'ultimo paese della Galilea, terra abitata dalle genti più svariate. Galilea, letteralmente, vuol dire infatti distretto dei pagani, e luogo disprezzato e temuto dai giudei, puro sangue, perché non vi si coltivava la retta osservanza religiosa insegnata dai padri, perché essa era piena di ribelli violenti ed estremisti. Infine, la Galilea era attraversata continuamente da falsi messia, capaci di ammaliare e di dare spettacolo con prodigi che lasciavano a bocca aperta il popolo, il posto peggiore dove poter nascere. Da Nazareth può venire qualcosa di buono? In questo contesto marginale, il Signore sceglierà di nascere e crescere per 30 anni, imparando a conoscere nel silenzio la fatica e le attese degli uomini, ascoltando il balbettio delle loro piccole gioie, ma anche nella speranza di veder realizzato quanto i rotoli della scrittura sacra, ascoltata da tutti il sabato nella locale sinagoga, narravano e promettevano: libertà, salute, ricchezza e abbondanza per tutti. Chi non sogna queste cose? Gesù prende casa lì, poiché ultimo, come Nazareth, è ogni luogo dove l'uomo segretamente desidera e segretamente si piega a raccogliere i cocci della propria impotenza, sognando, con la mente al futuro, occasioni di riscatto. In questo contesto si inserisce il Figlio di Dio, guadagnandosi il pane con il lavoro delle proprie mani. Sarà carpentiere, un lavoro questo che consentirà alla famiglia di Nazareth una vita modesta ma dignitosa, non certo sull'orlo della miseria. È bello pensare che Gesù abbia esercitato un mestiere. Egli ha imparato a conoscere il legno, a tagliarlo e levigarlo, a costruire aratri e tavole, sgabelli e quant'altro, accarezzando con il palmo delle mani le creazioni artigianali più pregiate. Di questa infinita semplicità di Gesù qualcuno si scandalizzerà. Come può un carpentiere avere la pretesa di mettersi a insegnare la legge di Yahweh? Che si limiti a fare il suo lavoro? Tutte queste scelte di Gesù, poste nei 30 anni trascorsi a Nazareth, verranno sigillate all'inizio della sua predicazione, quando, rispondendo all'invito di Giovanni, egli si metterà all'ultimo posto della fila, formata dalla folla, soldati, peccatori pubblici, prostitute. Si metterà all'ultimo posto per ricevere il battesimo di conversione. A partire da quel giorno, confuso tra gli altri, senza segni distintivi o posizioni di riguardo, il Figlio di Dio vorrà per sempre stare tra gli uomini che, con speranza, si mettono in coda per ricominciare una vita diversa, forse anche migliore. Se vogliamo incontrarlo, dobbiamo cercarlo lì.
Signore, unica luce dell'uomo, illumina le tenebre del nostro giorno. Pure se questa vita è un enigma, fa che tutto abbia una ragione e un senso. Tu mi hai sempre parlato nell'assenza di ogni altra risposta. Hai detto la parola nell'ora giusta. Ora, anche se taci, io credo. State alla porta, che passa il Signore. Egli non è nel fragore delle armi, non è nel rumore delle sagre. Non può essere in queste nostre parole. Egli è nel silenzio al mattino, quando la terra attonita attende il sole, oppure alla sera, quando raggi obliqui feriscono le grandi vetrate del Tempio. Signore, tu sei il mio amico fedele, fedele anche nell'abbandono, fedele alle sue promesse, in attesa che ogni figlio ritorni. Malgrado ogni tradimento, io credo, Signore. Malgrado ogni dubbio, oggi e domani, io credo, Signore.
Incontrare l'inatteso. Vita cristiana per gente perplessa. Meditazioni di Giuseppe Forlai, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Paoline Editoriali Libri. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Gaetano Lizio.